Benvenuti amici, queste manie di protagonismo. Io sono la vostra vitridente di fiducia. Sono le 18:14 minuti di questo martedì 22 marzo 2022. Per quelli che gli piace, proprio iniziamo benissimo. Quelle cose tipo 22.03.22, i palindromi, quelle robe lì, potrebbe essere interessante. Certo, non è 22.02.22, ma 22.03.22, che ne so, così, magari ve lo giocate. Dunque, oggi è martedì e dopo diversi martedì in cui tra partite, rimandi, ritardi, inceppi, intoppi, si ripristina al suo giorno designato la rubrica dei libri spettinati con Elisa Morini, con cui ci collegheremo circa 18:30. Prima di ciò, un po' di admin, un po' di chiacchiere, un po' di benvenuti, cosa state facendo, il numero di telefono della radio che è 333-964-9949, poi c'è anche la mail che è maniedi_protagonismo@gmail.com oppure radioparma.it. E come se non bastasse, lo sapete che è da un po' di tempo che mi piace invitarvi a vedere se volete lamentarvi di qualcosa in diretta. Il numero è 0521 464246. E il lavandino che perde la goccina, la caldaia che non funziona, la ruggine, che ne so, il gatto che vi rovina il divano. A proposito di gatti, è uscito un articolo molto bello lunedì sulla Gazzetta di Parma per Compagne di Branco. E poi, che ne so, la benzina che costa troppo, le ansie, tutto quello di cui volete lamentarlo potete fare in diretta, senza censura, amici. Cioè, questa è un'occasione più unica che rara. Infatti qualcuno ne ha approfittato la settimana scorsa per pubblicizzare un'associazione. Per fortuna che era un'associazione a scopo benefico, comunque non a scopo di lucro. Bene, bene, bene. Iniziamo subito con una canzoncina nuova, nuova, fresca, fresca dei Clean Bandit, che si chiama Everything But You, featuring... E guardate un po' che nel frattempo, zitta zitta, l'MLM, Nicole Kidman sta per guadagnarsi, forse, comunque è in lizza per, cioè è in nomination, per il ruolo di Lucille Ball nel film di Aaron Sorkin, ovvero a proposito di Ricardo, titolo originale Being the Ricardos, che io ho provato a guardare, amici, ma non ci sono riuscita, ve lo dico, cioè proprio mi sono abbioccata diverse volte. E questo non vuol dire che il film non sia bello, semplicemente io ho un attention span di un bambino di 3 anni e mezzo probabilmente, ma io non ce l'ho fatta. Fatto sta che lei, la bellissima, bravissima Nicole Kidman, dice: ma cerco di non pensare troppo alle cose, di non psicanalizzarle troppo, sono un po' stramba, mi piacciono gli strambi. E soprattutto dice: spesso come donna, se sei intelligente senti quasi doverti scusare. Lucille non si scusava mai per la sua intelligenza. Insomma, che vinca o meno l'Oscar, non è la prima figura femminile formidabile, per di più realmente esistita, nel curriculum della Kidman. Sappiamo che ha interpretato egregiamente Virginia Woolf in The Hours, Martha Gellhorn in Hemingway and Gellhorn, Diane Arbus in Fur, un ritratto immaginario di Diane Arbus, Grace Kelly in Grace di Monaco. Insomma, ogni volta lei infonde una tale umanità nei personaggi da ammalarsi, accollarsi le loro sofferenze e allineare addirittura il suo sistema immunitario a loro. Tra l'altro ci sono delle pagine di internet molto divertenti, se non mi ricordo esattamente l'handle della pagina, ma è tipo tutte le parrucche di Nicole Kidman, una cosa del genere, perché comunque ogni personaggio che lei poi interpreta lo incarna giustamente con una parrucca diversa, no? Perché avviene questa proprio trasformazione. E quindi c'è sta pagina molto divertente, tipo All the Wigs, all of Nicole Kidman's Wigs, una cosa del genere. Insomma, lei è in lizza per questo Oscar e dice: quando recito spesso il mio corpo non sa distinguere tra realtà e finzione. Tra l'altro lei a me piace molto perché è una di quelle molto belle, cioè sempre stata, diciamo, etichettata, no, come molto bella da un punto di vista proprio, se vogliamo, dei canoni, quelli standard, ma che non si è fatta mai bastare di essere così bella, quindi ha sempre investito tantissimo nel lavoro, nella performance, eccetera eccetera. Brava Nicole. Noi adesso andiamo in pubblicità, ma torniamo subito dopo con il primo throwback di oggi, quindi non potete perdervelo. E 18:30 ci colleghiamo con Leli Morini da Casa Morini, per in esclusiva tra l'altro per i libri spettinati. E oggi abbiamo una puntata un po' speciale, non presentiamo un libro, non presenta un libro, per cui rimanete con noi, torniamo subito dopo la pubblicità. L'avevo detto che non potevate perdervi il primo throwback di oggi. È un throwback, un signor throwback, questo delle Tattoo con All the Things She Said. E tutta la, diciamo, il progetto mediatico per il quale forse erano sorelle, però si amavano, però erano lesbiche, però oh mio Dio, no? E tutti noi, oh, ma è vero, ma non è possibile, oh mio Dio, e poi non era vero niente. Che belli, tempi più semplici. 18 e 28 minuti, giusto il tempo di un intervento, una chiacchiera, poi ci colleghiamo con la Eli e parliamo di autori che odiano gli autori, che mi incuriosisce molto questa tematica, specialmente visto che siamo nella stagione dell'Ariete e quindi siamo tutti un po' più incazzosi, no? E dalla Svizzera però arriva una petizione per espellere Alina Kabaeva, se è come il latino è Kabaeva, l'amante di Putin. La ex ginnasta sarebbe al sicuro in uno chalet di lusso con i figli avuti dal presidente russo. La petizione ha già raccolto oltre 60.000 firme. Però scusate amici, mi viene da dire, che colpa ne ha lei? Tipo, tra l'altro è ex moglie, se non sbaglio. Ex ginnasta, ma è moglie, scusate. Insomma, praticamente questa petizione firmata da 60.000 persone, comparsa su change.org, per riunire Eva Braun al suo Führer. Bah. Cara Confederazione Svizzera, perché concedi la residenza ai complici del regime di Putin? È stato scritto in tedesco nel testo della raccolta delle firme. Noi cittadini di tre paesi, Russia, Bielorussia e la sofferente Ucraina, ci rivolgiamo alle autorità della Confederazione Svizzera con una richiesta. È noto che la figura minacciosa dell'ex atleta professionista Alina Kabaeva, una delle preferite del folle dittatore e criminale di guerra Putin, è nel paese, al riparo dalle conseguenze delle sanzioni imposte dalla Russia. Non so quanto questa, non so perché si riferiscono a lei come la figura minacciosa dell'ex atleta professionista, ma non so neanche fino a che punto possa effettivamente, no, servire a qualcosa. I promotori della petizione vogliono ricordare che la signora, aperte virgolette, la signora Alina non è solo una semplice donna corrotta dal legame col dittatore russo, ma è anche una criminale contro l'umanità. Tra le altre cose è stata una delle pioniere del disegno di legge che in Russia è stato chiamato legge dei cattivi, che ha reso impossibile l'adozione all'estero di migliaia di orfani russi. Ho cambiato idea, scusate. Rimandiamola un attimo in Russia a rendersi conto di cosa sta combinando. Le conseguenze, le richieste già inoltrate per adozione di bambini gravemente disabili sono state dichiarate non valide. I bambini che avevano bisogno di assistenza medica qualificata sono morti. Alina Kabaeva, che all'epoca era una deputata della Duma russa, provò obbediente qualsiasi disegno di legge incostituzionale del presidente Putin. Va bene, dove devo firmare, amici? Vado a firmare. E ci ascoltiamo Tananai e quando torniamo ci colleghiamo con Leli Morini, quindi rimanete con noi. Radio. Stupenda, capolavoro di Tananai e Berito. Anche a Leli piacerà sicuramente tantissimo. Eli,
eccomi.
Manco
mi dici, chiedevo cos'era.
Infatti ho detto Eli scusa, perché la stavo cantando anche al telefono mentre la chiamavo, scusa, non resisto. Ma che cos'è? Dico no, niente, solo che dato che è arrivato ultimo è stato un po' il fenomeno virale poi dell'ultimo di Sanremo, che è diventato primo nelle classifiche, è stata una roba.
Sì, l'ho seguito sui social lui.
Beh, lui è meraviglioso.
Senza sapere la canzone, io Sanremo così per me.
Innamorata io di Tananai. È un periodo, vedi, con la primavera e l'arrivo della stagione dell'Ariete, e mi stanno arrivando tutti questi impulsi ormonali, cioè tutti questi sì, è una cosa difficile da gestire.
Sai, facciamo parte di un ciclo della natura, anche noi siamo animali, no? Anche se viviamo in un modo un po' più coordinato.
Sì. Poi dipende chi più chi meno, c'è chi vive ancora, no? E poi sai cosa, che noi essendo i primi, noi siamo quelli della rinascita, degli impulsi della vita, di quelle robe lì,
ci tiriamo dietro tutti gli altri, facciamo il ghiaccio con la nostra testolina,
capito? Quindi qua è tutto un friccicorio ormonale. Senti cara, come stai? Com'è andata questa settimana da quando ci siamo sentite l'ultima volta?
È stata una settimana un po' qualche giorno, diciamo, perché una settimana un po' intensa.
Ah sì, perché era giovedì, hai ragione, sì.
Sì, però insomma cerchiamo di maneggiarla con cura questa settimana.
Sì, teniamola lì delicatamente, la riporto.
Sì, perché sai che gli equilibri che è un attimo prenderla, attenzione, attenzione, che un passo falso potrebbe far degenerare le cose.
Sì, ma a te non come si dice, non giova l'inizio della, non la senti l'inizio della stagione dell'Ariete, non ti ha dato una mano?
No, allora, per alcune cose lavorative sì.
Ok.
Oggi per esempio ho messo in vendita un servizio scontato nel giorno di ore, l'hanno comprato.
Ecco.
Finiti. Quindi bellissima questa cosa.
Certo, certo.
Ma di contro ho altri problemi a livello di salute, quindi primavera un po' mi butta giù.
Ok.
Perché come l'estate, io sono a un bioritmo che va un po' più col crepuscolarismo, sì, come sono un po' epica.
Bello, bello, mi piace.
Come sono crepuscolare.
Bene, anche perché oggi, invece di parlare appunto di un libro solo, oggi sarà un appuntamento più filosofico, se vogliamo, ovvero...
Sì, e anche gossiparo.
E anche gossip, bello, mi piace,
certo,
bellissimo,
certo.
Brava, bravissima. Ok, vabbè, l'ho già accennato, quindi niente, nessun segreto, quindi autore.
Quindi possiamo agire, cioè, possiamo dire,
sì.
Agire, vedi l'Ariete che deve sempre
fare,
prima, poi pensa,
brava.
Sì, scrittori che odiano gli scrittori.
E brava, nasce questa tematica da libri che hai letto, no? Mi ricordo, me l'hai detto però...
No, ho scritto io delle cose nella mia newsletter, quella che ho del Club delle Scrittrici Morte, che cercavo delle cose, allora sono venuti fuori questi gossip.
Perfetto.
Anche di scrittori molto famosi che si odiavano gli uni con gli altri.
Bellissimo.
Sono detti delle cose allucinanti.
Meraviglioso, ci andiamo a nozze. E subito dopo i Kungs cominciamo a quello che in inglese sarebbe spill the tea, cioè dire le cose quelle succose. Questi erano i Kungs con Clap Your Hands, 18:39 minuti, e in collegamento con casa Morini e in esclusiva dal letto o divano oggi di casa tua.
No, letto,
finirà,
ci si gioca per la PlayStation.
Giusto, giusto, chiedo scusa, chiedo scusa. Finirà questo embargo prima o poi, con la fine di marzo facciamo le corna. Si dovrebbe poi ritornare alla pseudo-normalità.
Oh,
non ne possiamo più. Però mi fa piacere che tu sia comoda. Vuoi descriverci il tuo outfit di oggi?
Sono pronta per uscire perché stasera c'è la birretta mensile con le amiche.
Bello. Birretta...
L'unica cosa a cui non rinuncio.
Sì, birretta di martedì è hardcore, però sei...
Fa te.
Sei ganza, sorella. Cioè io il martedì sera per me 9 sul divano così, tipo col cane.
Di solito io alle 9 sono già a letto. Mi chiama mia mamma, sei già a letto, mia mamma. Mi chiama e mi chiede se sono già a letto. Sì, sono già a letto alle 9. Una volta suonavo, facevo la musicista, vivevo di notte. Vedete come cambiano le cose.
Come si cambia.
Però la birretta del martedì... di la tieni,
brava, brava.
La tengo. Addirittura prima con mio marito gli ho detto: senti, ho un po' di mal di testa, mi prepari un gin tonic mentre aspetto la Vale che mi chiama. E lui mi guarda e mi fa: ma se poi stasera vai a prendere una birra? Ho detto: e che cazzo te ne frega?
Ma scusa,
niente,
poi
non me l'ha fatto.
No, e poi il gin tonic per il mal di testa non lo conoscevo come rimedio.
Cioè, chi prende il caffè e a me dice il gin tonic, no?
Bene,
siamo inglesi.
Se no, no, lo proverò la prossima volta che ho un po' di mal di testa. Proviamo.
Ecco, con meno alcol, più acqua tonica.
Ok,
meno
ok. Può fare miracoli.
Per il gin tonic, pulisce anche la gola.
È un toccasana per tutto, diciamo.
Per la panacea di tutti i mali.
Sì. Bene, brava. Birretta con le amiche, e però con le amiche, facciamo. Ecco, attenzione, cerco di fare il collegamento radiofonico. Con le amiche, la birretta, si fanno i gossip. Come?
No, parliamo di libri.
No, dico. Ah, parlate di libri con le. Ah, io pensavo
sì,
fosse.
Sì, perché è il mio circolino dei libri.
Ah, pensavo fosse, che non so, le amiche di vecchia data, quelle che.
Anche. Cioè, siamo rimaste sempre noi e sì, con la scusa di aver letto un libro in comune usciamo, poi parliamo 10 minuti del libro
e poi
e
dai.
Tutto il resto di. Ah, lo sai che si sposa, lo sai chi è morto, lo sai che è.
Ah,
così.
Ok. Quindi siete umane, certo. Ok, non è che.
Assolutamente, troppo.
Bene, quindi con loro si parla di libri hai parlato nella tua newsletter, non voglio io fare quella profumiera perché abbiamo già annunciato, però c'è la pubblicità, quindi dobbiamo aspettare un altro minuto e 50 e poi davvero giuro, ve lo prometto, Leli vi racconta un po' di gossip di autori che odiano autori, quindi sì, il retroscena di questo mondo letterario, italiani anche immagino. Anche a te. Pronto?
Eccomi. Avevo messo muto al cellulare perché qua intanto è scoppiata una baraonda sulla cena da preparare.
Ah, io che ho messo i Black Keys, The Black Keys.
Ma li ho ascoltati, eh?
Perché
avevo la voce attaccata, ma ho messo il muto. Okay. Ho ascoltato la canzone.
Com'è? Te piace?
E certo, a me loro piacciono,
anche
sono le prese, però tra tutte le cose uscite.
Bisogna ammettere, esatto, che come rock, secondo me sono i più validi, più credibili di questi 10 anni, nel senso tanta roba, loro bravi.
Molto rispetto a tanta altra roba.
Capito, ma cosa è successo per la cena? Dici tutto, vogliamo sapere i fatti vostri.
Perché Sam aveva fame e aveva attaccato i biscotti al cioccolato, allora io ho detto a mio marito: fagli da cena un po' prima. E lui mi ha detto: ma sono le 6:40, cosa te ne frega, tanto c'è da fare?
No, mangia. E soprattutto meglio, cioè se si mangia il famoso, se mangia biscotti e cioccolato poi si rovina l'appetito sto bambino,
Tra l'altro, insomma, cerchiamo perlomeno loro di tirarli su con un'alimentazione normale.
Brava, sai cosa sarebbe bello? Tirarli su senza tutte le manie e disturbi alimentari con cui siamo cresciuti noi, figli della cultura delle diete.
Anche,
loro,
sì.
Hai fame? Sì, tieni, mangia, bambino. Non deve essere tutto difficile e complicato. Almeno questi sarebbero i dettami dell'intuitive eating, no? Cioè che devi ascoltare il tuo corpo e di dire: oh, sento bisogno di patate, mangi le patate. Ma sai, bisogna aggiungere. Aggiustare anni di influenze di altro tipo,
certo,
di rapporti.
Che lavorano sotto dietro.
Brava. Però questo è l'argomento per un'altra occasione, molto interessante, però volendo lo potremmo sviscerare. Ma stasera invece siamo curiosi di sapere quali sono gli autori di cui parleremo e quali sono gli autori che questi autori odiano soprattutto.
Oh, certo. Allora, io partirei dalla mia preferita, che è Jane Austen.
Oh.
Ormai lo sanno anche i sassi.
Vabbè,
io non
giusto.
Ne parlo quasi mai però in radio.
No, è vero, forse una volta hai portato qualcosa, era uscito.
Forse Orgoglio e Pregiudizio.
No.
Ho fatto dei rimandi.
Non era quello un classicone, poteva essere
suo.
Un'edizione di una pubblicazione di qualcosa di ritrovato di suo. Mi confondo?
Non lo so. O forse ho fatto dei rimandi, perché insomma lei insomma, è talmente importante nella letteratura inglese che è sulle 10 sterline attualmente.
Oh, ma veramente?
Sì, io ho tenuto indietro 10 sterline che ce le ho lì e le voglio mettere nella cornicina.
Che figo!
Quindi da una parte c'è la regina Elisabetta II e dall'altra c'è Jane Austen.
No,
e io
mi
chiedo
figo.
Sempre. Sì, ma è lì, quando le ho viste, non, cioè l'avevo letta la notizia, non lo sapevo più quando sono andata l'ultima volta in Scozia nel 2019.
Quando ancora
tempo,
si andava fuori
quando
dall'Italia.
Quando ancora si poteva andare in giro senza passaporto, sono andata a cambiare i soldi e mi hanno dato le sterline e io volevo urlare in mezzo alla banca.
Beh, devono essere, devono essere bellissime tra l'altro. Mandaci una diapositiva.
E sono un po' color salmone, molto molto belle.
Uh-huh.
E quindi io Jane Austen però non ne parlo mai perché è come Bruce Springsteen, le cose che amo molto non riesco mai a parlarne in pubblico, non so perché.
Perché ti emozioni troppo, perché ti stanno a cuore.
Perché non sono obiettiva, poi mi stanno a cuore, poi attacco una pezza.
Esatto, anch'io cerco di trattenermi, sì.
Sono gelosa, è un argomento sempre mio, no? Però, insomma, di Jane Austen si parla tanto, no? Come scrittrice di romanzi d'amore, che cosa che non sono i suoi libri, tra l'altro.
Certo.
Quindi è una lettura superficiale, ritenga che sia romanzi d'amore. Però adesso che ha tantissime sostenitrici, mm-hmm. Non era così in passato.
Certo.
O meglio, una leggenda vivente di scrittore come Mark Twain, il
okay.
tipico scrittore simbolo dell'America dell'Ottocento,
il signor Twain, certo.
Aveva detto: ogni volta che leggo Orgoglio e Pregiudizio mi viene voglia di dissotterrare Jane Austen e di colpirle il cranio utilizzando la sua tibia.
Beh, ma
è un vero peccato.
Beh, ma Mark, ma non c'è bisogno di esprimersi così. Mark, si può anche dire: non mi è piaciuto, non lo consiglio.
No, dobbiamo vedere di che segno è Mark Twain, perché poi dice: è un vero peccato che le abbia permesso di morire di morte naturale.
Beh, ma Mark, ma aspetta, sarà dello scorpione, è per forza. Cioè,
vediamo.
Tutta questa, come si dice?
Venenza.
Mark Twain.
Poi è andato avanti.
Vai, leggi.
Ha detto
Madonna
anche
santissima.
Che una biblioteca senza libri è da preferire a una biblioteca anche con un solo titolo della Austen, che avrebbe dovuto pagarlo per fargli leggere altri suoi romanzi.
Allora, lui è del 30 novembre e ci siamo andati vicini perché è sagittario.
Infatti è un fuoco, vedi?
È un fuoco incazzoso che non ha veramente minimo di filtro, Mark. Non c'era bisogno di essere qui, cioè, nel senso, non
però,
è che ti porta via la pagnotta a te, la Jane Austen.
Anche perché Jane Austen è morta prima,
molto prima, esatto.
Ma quello che a me ha fatto ridere era che io ci ho sempre visto molta ironia in questa veemenza, come dici tu, e ho scoperto che c'è stata una studiosa recente che dice: perché Mark Twain dice ogni volta che leggo Orgoglio e Pregiudizio?
Mm-hmm.
Cioè vuol dire che lo va a leggere tante volte. E quindi lei pensa che questa sia stata una posa che lui si volesse dare ironica e che non è stata capita.
Ah, tu dici che era un modo di dire: guardate,
lo
che
dice.
Questo lei, scusami, chi?
Questa studiosa.
Ok, però
un'esperta
della Austen, non di Twain,
sì,
giusto?
No, della Austen. Infatti dice, sì, c'è questa ironia, tra l'altro dice ogni volta che leggo, quindi vuol dire che non solo l'ha letto una volta e l'ha smesso o finito, chiuso lì. No, vuol dire che l'ha riletto più volte. Quindi perché rileggere più volte un autore che tu prenderesti a tibiate sul cranio?
Allora, mi piace pensare che tu abbia ragione o che questa studiosa abbia ragione, però se guardiamo la foto di Mark Twain e del suo baffone, io credo che non fosse uno ironico. Così la dico proprio senza saperne né leggere né scrivere.
Molto. Ha un'intelligenza, l'ho sempre trovata molto viva in vari suoi scritti.
Sì.
E io ti dico, pur da amante della Austen, amo questa uscita di Mark Twain, perché è una cosa che avrei potuto scrivere io.
No, quello Austen, sicuramente. Allora, che sia uno che come noi dell'Ariete, quando una cosa gli dà fastidio la sente proprio viva, no, sulla pelle, lo posso capire. Mi viene da dire, rilassati, no? Poi dopo lo dico io che
anche
sono
me.
Sempre incazzosa e quindi capisco perfettamente il suo spirito. Hai capito, quindi a Mark
Hai
Twain
visto?
Non piaceva
sì.
la Jane Austen. Diciamo che era già morta, quindi se ne farà una ragione, ecco.
Assolutamente sì. Poi possiamo tirar fuori il nostro Pietro Citati, famosissimo,
sì.
che lui invece è un gran fan della Austen, seppur italiano,
uh-huh.
e di lei dice... questo anche se non è contro di lei, lo devo leggere per riequilibrare, e dice: era stata l'ombra e la luce, il giudizio e la sensibilità, l'ironica intelligenza e la tenerezza, il doloroso silenzio e il fascino, la felicità, la quiete, la freddezza e lo sfiorire della passione.
Oh, che bello, bellissime queste parole. Lui invece sì, è proprio innamorato del...
Sì, Pietro Citati è sempre stato un gran fan della Austen, ha scritto molte prefazioni a delle...
ai suoi libri, alle edizioni.
Sì, a delle edizioni che continuano a fiorire come... alle, come le gemme sugli alberi. Guarda, oggi sono proprio poetica,
mamma
ragazzi,
mia, che poesia.
Guarda,
poetica molto anche la nuova di non voglio adesso abbassare il livello parlando di Austin Twain, però c'è Ermal Meta con San Giorgio, abbi pazienza, nel senso che sono bravissimi ma non sono certo ai livelli di... ci ascoltiamo una cosa più grande, poi torniamo subito qui a Mani di Protagonismo con Giuliano San Giorgi in chiusura della prima ora insieme qui a Mani di Protagonismo con i libri spettinati dell'Eli, che stasera devo dire mi sfrucuglia assai l'argomento di stasera, mi fa molto ridere, mi incuriosisce.
Sì, è carino, dai.
Sì, perché tu pensi agli autori, no, e pensi a sta gente leggendaria, poi alla fine sono persone e quindi sanno essere meschini come tutti noi altri.
Sì. Cioè... addirittura guarda, due si sono sfidati a duello.
Bellissimo, bellissimo.
Due italiani, uno molto famoso.
Dunque, allora, dato che purtroppo sono già i 59, c'è la pausetta, sì, ti direi di dirci di chi ci parlerai, così poi i nostri ascoltatori rimangono belli agganciati e quando torniamo ci spieghi il dissing come è avvenuto.
Assolutamente. Allora, parliamo di Giuseppe Ungaretti e di Massimo Bontempelli.
Oh, io non vedo l'ora, soprattutto si saranno sfidati a, come si dice, a singolar tenzone, si diceva.
Sì, a spada, tra l'altro.
Beh,
al primo sangue.
Fantastico. Sempre a il fragile ego maschile.
Sì, è bellissima sta cosa.
Dunque, voi rimanete lì, notizie GR, ma torniamo subitissimo. Erano in sottotono che con questo throwback del 2001 di Mezze Verità ci accolgono nella seconda parte di Mani di Protagonismo e anche la seconda parte della nostra rubrica del martedì dei libri spettinati con la bookstagrammer, bookswitch anche, Elisa Morini, che potete trovare su Instagram come La Spettinata, ma anche come, vai Eli,
Moonlight Magic Lab.
Tu sai, vero, che un giorno me lo ricorderò, adesso non possiamo...
Sì, a volte faccio fatica anch'io, quindi capisco.
Capisci che i neuroni sono quelli lì, ormai sono rimasti quei 5 neuroni. E nell'appuntamento di oggi la Eli ci ha proposto qualcosa di peculiare, autori che odiano autori. Abbiamo visto come quel baffone di Mark Twain, che tra l'altro devo dire da giovane era pure un po' belloccio.
Eh sì,
è vero,
è tanta roba Mark Twain, unita a un cervello sopraffino.
Io non l'avevo mai googlata l'immagine di lui e devo dire che aveva un suo perché.
All'epoca.
No, infatti, dato che di solito è presente tipo Ted Bundy, no, che dicono tutti che era un bono. Io non capisco mai, no, quando uomini del passato, vabbè, in questo caso con meriti completamente diversi. Ah no, Ted Bundy era un figo. Io vado a vedere le foto e dico "Ma veramente per i canoni di oggigiorno mica tanto,
no,
cioè in genere".
Era come Charles Manson.
Aveva sì,
un'aurea intorno e un narcisismo
galoppante. Sì, 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 sì.
Che tenevano sottomesse le persone che si facevano
intortare, sì,
ecco, sì, forse quello.
E invece,
perché Ted Bundy, secondo me, aveva lo stesso potere.
Sicuro, sicuro, altrimenti non si spiega come fosse stato in grado di fare tutte queste povere vittime con questa facilità. E invece,
esatto,
il buon Mark Twain, devo dire che è buono per i nostri canoni, la mascella volitiva, la fronte alta, questo cappello, no, così un po' riccio, moro, bello, il baffo.
Sì, un po' ribelle.
Il baffo era importante anche da giovane. Giovane, devo dire,
sì, uno di quelli che lì, se ci beveva il latte,
brava, esatto, baffone. Però passiamo invece a quelli italiani, ci hai nominato Ungaretti, se non sbaglio.
Esatto, Giuseppe Ungaretti, che penso che non abbia bisogno di presentazioni, non ne facciamo.
No, sai che però googlo anche lui, perché anche lui, se ti dovessi dire che faccia ha,
Dai, no. Google.
Vediamo. Tu intanto dici.
Allora, Giuseppe Ungaretti ce l'aveva a morte con Massimo Bontempelli. Massimo Bontempelli, ne abbiamo parlato la stagione scorsa, Gente nel tempo, il romanzo della Gran Vecchia. La Gran Vecchia, sì. Morì in tal giorno, eccetera. È un libro bellissimo.
Okay.
Che Massimo Bontempelli, scrittore italiano degli anni 30, quindi siamo in pieno periodo fascista, ed è l'inventore del realismo magico, quello che poi troviamo nei sudamericani, ne avevamo parlato. Tipo
sì, prof, adesso mi ricordo, prof, grazie.
Molto bene. Otto.
No, grazie, Otto. Grazie. Sulla fiducia, quindi, Otto.
Quindi noi crediamo di solito che il realismo magico sia da un'altra parte, invece è tutto italiano. E ecco, io consiglio sempre di ripescarsi i libri di Bontempelli perché sono bellissimi. Niente,
perfetto.
Giuseppe Ungaretti e Massimo Bontempelli hanno avuto questa situazione di dissing pesantissimo.
Bellissimo.
E propriamente si dice che incrociarono le spade il 9 agosto del 1926.
Quindi erano coetanei più o meno? O c'era una grande...
Non lo so.
Andiamo a vedere, perché di Ungaretti ci sono solo foto da anziano, pochissima roba da giovane. E sono
Ungaretti sarà di fine 800 perché ha fatto la guerra sul Carso, la prima guerra.
Allora, dunque, Bontempelli intanto è del Toro, se ci interessa, ed è dell'878.
Ok.
Invece il buon Ungaretti, vediamo subito, era un pesce, no, acquario, ah sì, 888, sì, avevano 10 anni di differenza.
Una decina di anni di differenza. Sì, comunque loro si incontrano in modo casuale e cominciano ad accusarsi a vicenda praticamente di maldicenze letterarie. Non sai scrivere, i tuoi libri fanno schifo, interpreto io. E quindi a un certo punto gli scatta l'interruttore e decidono di darsi un appuntamento.
Bellissimo.
Niente poco di meno che nella villa romana di Luigi Pirandello. Abbiamo scomodato un altro mostro.
Abbiamo scomodato, sì, esatto. Cosa facevano gli autori che nel loro tempo libero si sfidavano a duello nelle case dei loro amici?
Ma tra l'altro questi scrivevano di questi magari duelli, invece ci hanno anche partecipato.
Certo.
Erano assolutamente fuori legge, a un certo punto i duelli li ha messi fuori legge, anche quelli di onore, no?
Li ha messi fuori legge per colpa di tutti gli autori che si sfidavano per...
E poi mi hai guardato storto, guanto della sfida in faccia, vediamoci all'alba.
Sì, esatto, vediamoci all'alba.
Lo vediamo nei film. Niente, praticamente questi io me li immagino all'alba con la spada, che... vera gloria proprio,
certo.
Che vanno a Roma a casa di Luigi Pirandello.
Bellissimo.
Chi è che vinse dei due? Bontempelli.
Ma
e
vinse
un duello te lo spiego, perché era un duello al primo sangue. Cosa vuol dire? Che il primo sangue che viene versato è del perdente, quindi ha vinto l'altro.
Giustamente, non all'ultimo sangue che sarebbe morto.
La morte.
Esatto. Beh,
e quindi vuol dire che loro hanno proprio spadacciato, perché non è come la pistola, no? Che fa i passi lontani e poi spari.
Però diciamocelo, tra di noi questi qua erano comunque scrittori, quindi erano dei nerd, diciamocelo. Immaginati il duello come deve essere stato, non so, io magari adesso
e Bontempelli era un pezzo di manzo,
era un manzolone
come statura, come personalità, come era un maschio alfa,
sì, beh, tra l'altro
niente,
questa cosa del duello è proprio da maschi alfa che sì, nell'arena si devono sfidare perché è l'onore,
da testosterone che batte in testa, cioè proprio una roba del genere.
Ridicoli.
Comunque dice Bontempelli perché infila la spada nell'avambraccio destro di Ungaretti procurandogli una ferita di 3 centimetri. È stata documentata.
Ragazzi, come riescono a essere mischini maschi, veramente nessuno mai, proprio, cioè, ti ho ferito prima io, ferì Ungaretti e fece una ferita di 3 centimetri, questo è stato sicuramente il motivo di grandissimo vanto per tutta la vita di Bontempelli.
Sì, beh, sicuramente, ma anche perché poi si era messo contro il partito fascista, era stato esiliato dall'Italia, ha avuto una vita interessantissima Bontempelli, tra l'altro, e oltretutto i suoi scritti a me piacciono molto, c'è Utopia Editore che adesso li sta riproponendo, uh-huh. E quindi io consiglio sempre di andarli a pescare, perché danno anche uno spaccato dell'Italia degli anni 10, 20 e 30, molto molto bello, anche un po' ironico.
Figo, quindi, figo, amici, se vi può interessare appunto le, oltre che le cose diciamo ufficiali, quelle sempre ufficiali perché sono ovviamente sue, però scritti, tu intendi magari racconti, articoli della sua vita, cosa lui, cosa
no,
scriveva?
No, dico quello che ha scritto lui, cioè proprio le sue opere.
Ah, ok,
lui,
ok.
Non su di lui.
Però lui non scrive, cioè tu, quando tu dici che la ferita per esempio è stata certificata, cioè da cosa abbiamo queste informazioni?
Beh, da quello che hanno scritto gli altri.
Ok, ok.
Io adesso ho trovato un articolo che ci ha detto questa cosa, che non la sapevo neanche io del duello.
Ok, ok.
Cioè l'avevo letta ma rimossa. Beh, non sapevo tutti questi particolari.
È che erano un po' come dei VIP, quindi c'era qualcuno che scriveva delle loro avventure, certo.
Eh sì, poi avrà avuto una certa risonanza nell'ambiente letterario questa cosa.
Immaginati.
Non so quanti siano arrivati a duello. Di solito si diceva due parolacce attraverso magari i giornali o attraverso le lettere. O nei circoli letterari, però insomma arrivare a un duello è tanta roba.
No, certo. Bello. Ridicoli, ma interessanti. Sì. Bene, sì. Dunque c'è un ciccinino di pubblicità, ma poi suppongo tu abbia altri da raccontarci.
Sì.
Vogliamo dire chi sono, sempre per destare interesse nei nostri ascoltatori?
Allora, abbiamo Stephen King, che ce l'ha con Stephanie Meyer mentre incensa la Rowling, l'autrice di Harry Potter.
Ok.
Abbiamo Virginia Woolf che ce l'ha con James Joyce addirittura.
Beh, quello è quello che non vedo l'ora io di sentire. Torniamo subito per gli autori che odiano gli autori. Camila Cabello insieme a Ed Sheeran con Bam Bam, fresca fresca, nuova nuova, sicuramente questa ce la puppiamo fino all'estate e più, viste le sonorità un po' caraibiche che piacciono tanto a Leli, e alle 19:27
mi è uscito un fumetto dalla testa,
non so,
con questo... su scritto che culo.
Ho questa immagine, adesso è venuta questa immagine di te prenderti, no? Tipo sedarti o comunque contro la tua volontà legarti in qualche modo.
Come Guantanamo.
Brava. E non so, vestirti tutta floreale, un po' caraibica, con un bel casco di banane in testa, e farti svegliare in questo incubo per te, sogno per me adesso, perché la cosa mi farebbe incredibile.
Oddio mio.
Mi porterebbe
col caldo, però.
Certo.
Caldo,
pronta
per essere fatta bene.
Pronta per la stagione estiva, capito? Leli in versione
certo.
Caraibica.
Come se fossi la Carmen Miranda di Parma.
Brava, capito? Che bello. Io ti ci vedo.
Anche lo spirito solare adatto. È vero.
Soprattutto quello, no? È quello, esatto. La dicotomia bella. Con un bel, sai, un sandalo, non so, tipo adesso mi viene in mente quelli con la zeppa...
Un po' di plateau, bello alto.
Brava. Ma colorato deve essere, tipo color
certo,
corallo.
Un po' shocking.
La mia nuova, il mio nuovo, chissà perché questa cosa mi fa...
Rivendicherò.
Chissà perché mi fa così ridere, non te lo so dire, però mi fa un sacco ridere.
Perché se mi vedi in una situazione del genere, perché mi hanno rapito, l'ho
utilizzato. Capito, e puoi vedere il disagio nei tuoi occhi, no?
Sì.
Comunque, tornando a cose più serie, cioè divertente. Poi loro, cacchio, l'hanno presa sul serio da morire, sto duello tra Ungaretti e Bontempelli.
Bontempelli.
No, anche detto giusto al primo colpo.
Ma
tutta colpa del testosterone e della mascolinità tossica. Andiamo avanti, perché hai nominato degli altri pezzi da 100, cioè Stephen King.
Allora, Virginia Woolf.
Virginia Woolf,
intanto che siamo un po' nel classicume.
Prego, sì.
Virginia Woolf diceva su James Joyce, ricordiamoci l'Ulisse scritto senza punteggiatura.
Il flow of consciousness,
esatto.
Che ci ha rotto i coglioni per quanti anni di liceo,
esatto.
Il flow of consciousness,
esatto.
Non si capiva un
allora,
cavolo.
L'Ulisse di Joyce per me illeggibile.
amici,
illeggibile. Questo primo consciousness usato anche da Virginia Woolf in Mrs. Dalloway.
Ah, ok.
In modo diverso, nel senso che io so di dire un'eresia, però per esempio a me i romanzi della Woolf non mi piacciono. Amo molto lei nella saggistica, invece.
Vedi, ognuno giustamente c'ha i
suoi gusti.
Ognuno
c'ha il suo gusto.
Infatti.
E quindi da questi due giganti dello stream of consciousness, cioè del flusso di memoria, diciamo, Virginia Woolf però non tollerava l'Ulisse di Joyce e dice: è l'opera di un nauseabondo studente universitario che si schiaccia i brufoli.
Grandissima Virginia!
Che noi diremmo che si fa le pitte adesso, diremmo.
Sì,
però
sì,
lei
sì. È stata, è stata più fine lei di noi.
Giustamente, lei è la Woolf e non è l'Ulisse. Ecco.
Però guarda che si schiaccia i brufoli comunque è un sacco denigrante, non so come dire, cioè lo abbassa proprio, lo guarda dall'alto al basso e dice fai schifo proprio.
Il nauseabondo usa proprio, cioè, insomma. Invece c'è una cosa che mi ha fatto molto ridere di Vladimir Nabokov, lo scrittore di Lolita, che so, a te piacere molto.
Beh, piacere, sì, sì, cioè sono sempre combattuta perché quello che ha scritto rimane, cioè l'originale sì, mi è piaciuto, però poi ha portato tutta una serie di frutti.
Infatti ero...
Comunque.
Però Lolita per me manifesto, è bellissimo,
sì, sì,
bisogna
sì,
andare
sì.
oltre. Vabbè, comunque questo è un altro... Lo affronteremo magari questo
Dai,
discorso,
volentieri.
Che è molto interessante.
Volentieri.
Comunque, c'è Vladimir Nabokov, scrittore di Lolita, professore anche, penso ad Harvard, addirittura di letteratura russa, quindi insomma una certa caratura, non tollerava Hemingway.
Ah.
Un altro, non il suo vicino di casa, Ernest Hemingway. e di lui ha detto una roba che, cioè, sono qua che ridevo da sola, e dice... Per quanto riguarda Hemingway, lo lessi la prima volta agli inizi degli anni 40. Qualcosa su palle, tori e campane. L'ho detestato.
Come? È bellissimo perché giustamente solo uno altissimo come Nabokov può dire in maniera così intelligente male di un altro altissimo come Hemingway. Mi fa morire sta cosa. Vai, vai,
sì.
Vai, scusami.
Assolutamente sì. Poi ne abbiamo un altro di Truman Capote. Quello che ha scritto,
raga, ma questi qua sono attivissimi, è nel dissarsi a vicenda, cioè nel senso
cattivissimi, cioè
mamma
con un...
mia.
Il fatto di saper scrivere, usare la lingua gli permette anche di usare degli aggettivi forti,
chiaro,
che noi nel nostro quotidiano non useremmo,
no
ma li usano in un modo veramente cioè,
nauseabondo. Nauseabondo
ragazzi,
è forte,
cioè, brufoli, è una roba bellissima,
sì.
Insomma, Truman Capote, autore di A sangue freddo, di Colazione da Tiffany, eccetera, ce l'aveva su con Jack Kerouac. Quello, l'autore di La strada,
On the Road,
che anche a me non piace tanto. Comunque diceva: quello non è scrivere, è battere a macchina. Cioè, in quattro parole ha affossato praticamente la Beat Generation.
Ma pensa se fosse esistito Twitter e diventava virale questo tweet, capito?
Sarai iscritta a Twitter, forse lo trovavo interessante.
In teoria, Eli, quello che, cioè, gli autori contemporanei si sfidano a colpi di tweet, effettivamente, oggigiorno.
Adesso sì.
C'è forse un po' più di politicamente corretto oggi, se vuoi, sicuramente non si sfidano a duello, ecco.
Diciamo che forse adesso c'è meno filtro e più si è più diretti nel rapporto con l'altra persona, quindi ci si fa meno problemi, ma si è anche molto attenti a entrare nei giri giusti, per cui si sta attenti a criticare certe persone,
brava.
Perché vuoi entrare in quel giro oppure te li vuoi fare amici?
Brava.
Adesso c'è più questa cosa. Una volta non gliene fregava niente.
No,
nessuno.
Esatto.
Cioè,
oppure non vuoi essere
boria, no?
Sì, non vuoi essere non vuoi essere cancellato anche, non puoi dire certe cose. Poi per esempio è anche vero che la JK se ne sta strafottendo e dice tutto quello che pensa, giusto o sbagliato che sia. Lei, vabbè, però diciamo che lei è praticamente più ricca della regina d'Inghilterra, quindi effettivamente può dire quel cazzo che ne ha voglia, no?
E
non so, brava, non so autori meno, non meno di successo, però meno abbienti, se si possono permettere di dire la qualunque sui loro colleghi, forse no.
Sì, stanno un po' attenti perché non sanno mai come va a finire, ecco.
Bene, io lo trovo delizioso questo argomento, non so se ne hai altri e se, soprattutto non so se puoi rimanere con noi perché sono quasi 40, però se tu mi dici che puoi rimanere io ti tengo.
Allora, dimmi. Io ti dirò, dovrei andare, nel senso che io alle 20 devo essere in loco,
okay.
Però ne ho tanti altri, quindi se la cosa piace potremmo riproporla.
Ma io
o la prossima volta o... alterniamo, non lo
ben
so.
Ben volentieri.
Decidi di materiale tu. Succoso ce n'è, quindi...
Allora, decidi tu perché la linea editoriale, lo sai, sei libera di sceglierla tu. Se vuoi portarci un libro e poi saltare, quindi puoi continuare, o continuare direttamente settimana prossima, lascio a te la scelta. La comunicheremo via social.
Va bene.
Quindi io ti lascio andare a questo punto alle tue faccende sociali, tu che beata te che hai una vita sociale.
Sì, una birretta al mese.
Non è settimanale, ok.
Allora, no, è mensile.
Allora al mese ci può stare, anch'io credo di farlo, una roba del genere una volta al mese, sì, dai.
Noi, il martedì.
Ti auguro una buona serata, salutami le tue amiche, la tua family e noi ci troviamo martedì prossimo.
Va bene, volentieri.
Ciao cara, ciao, grazie mille.
Ciao.
Andate a cercare la spettinata su Instagram che vi si aprirà un mondo di gruppi, Telegram, lezioni, contenuti fantastici. Noi ci ascoltiamo Marra con Calcutta, Laurea ad Honorem e poi torniamo qui a chiacchierare a mani di protagonismo fino alle 20 insieme su Radio Parma 102-104.
Sei cresciuta senza nessuno che ti ha chiesto scusa.
Smokers che si riconoscono se non altro da questo drop, che in un attimo siamo al 2010-2011 con un filo di nostalgia, anche se la produzione è più attuale sicuramente. E anche Kate Middleton ha ceduto alla riga in mezzo. Quelli della generazione Z hanno fatto sì che persino la futura regina abbia ceduto a questa pressione sociale. Io ogni tanto me la faccio, poi mi guardo e penso: oddio, sembro Mariangela, la figlia di Fantozzi, e allora torno alla riga da una parte. Non potete pretendere un ventennio di riga da riga da una parte, adesso no, fa schifo, meglio la riga in mezzo. Arrivano i Gen Z e dicono ecco che non va bene. Oppure uno può fregarsene di quello che dice la generazione Z, c'è anche questa opzione. Vi parlo di un'associazione no profit molto valida che si chiama Non è tutto rosa. È fondata da Paolina Consiglieri e si propone come riferimento per le donne che vivono in un momento di stasi nel proprio percorso lavorativo o di vita. Le raggiunge anche viaggiando per l'Italia a bordo di un van. Lei tra l'altro giovanissima, bravissima, è una figata pazzesca. Quando si racconta una storia di successo ci si concentra sempre sul lieto fine, il sogno realizzato, il traguardo tagliato, ma durante le difficoltà c'è tutto un mondo intero: i rifiuti, la stanchezza, i tentativi falliti, le porte sbattute in faccia. Forse sto sbagliando, forse dovrei lasciar perdere, non sono abbastanza brava. Queste sono tutte le cose che ci passano in mente a tutti noi quando stiamo cercando di fare qualcosa e scusate, il successo non arriva immediatamente. Da questa convinzione nasce Non è tutto rosa, un'associazione no profit fondata da Paolina per supportare le donne nei loro percorsi di crescita personale e professionale. Nasce nel 2020 come podcast con l'obiettivo di intervistare donne che volessero raccontare la propria storia imprenditoriale e personale. Insomma, i riscontri non tardano ad arrivare, le scrivono un sacco di donne, grazie perché mi sento meno sola, e diventa proprio non dico virale, che è una parola che un po' odio, però insomma può vantare di un ottimo seguito. C'è anche Non è tutto rosa on the road, che è un evento di networking femminile completamente itinerante. Nella prima edizione di settembre 2021 Paolina Consiglieri ha ospitato il growth marketer Mario Di Girolamo, la counselor Cristina Scelzo e la videomaker Alice Di Girolamo. Hanno viaggiato insieme dalla Sicilia al Piemonte su un van per raccogliere appunto le testimonianze. Se vi interessa c'è anche l'account, entrare a far parte di questa community, no? Che è di supporto per tutte le donne che stanno affrontando difficoltà nel loro percorso, che sia di vita o di carriera. mica tutto arriva subito bello, pronto, impacchettato, no? Questo può essere utile. Non è tutto rosa. We just need your compliance. E quando meno ce l'aspettavamo, sono tornati anche i Muse con Compliance, questo synth pop futuristico rock che piace, ci sta, ci piace. 19:53 minuti, giusto il tempo per qualche notizia insieme, ancora prima di salutarci alle 20, che poi ahimè però se va magnac, qua c'è una certa discreta fame. Questa forse sarebbe una notizia più da mercoledì, però poi abbiamo sempre di che parlare e approfondire l'articolo che esce il lunedì sulla Gazzetta di Parma, appunto, di Compagni di Branco, quindi tanto vale che ne parliamo stasera, perché a Pescate, nel Lecchese, a tenere lontano i delinquenti ci pensano il sindaco e il suo cane Rox, che è un bellissimo amstaffone. Le ronde notturne nella cittadina alle porte di Lecco sono iniziate dopo alcuni episodi di molestie sulle donne. Il sindaco scende in campo per garantire maggiore sicurezza sul lungo lago. Con il suo sguardo attento e curioso, Rox, un cane di un anno e mezzo, passeggia al fianco del suo padrone, facendolo sentire sicuro a qualsiasi ora della notte. Un incarico, scusate, un compito, non, beh, è scritto male, un incarico compito. Visto che a tenerlo al guinzaglio c'è il sindaco di Pescate, piccolo centro alle porte di Lecco, impegnato nelle ronde notturne per difendere personalmente la cittadina dai balordi. Diversi episodi di molestie che hanno allarmato soprattutto le donne di quella zona. Nell'ultimo mese ho dovuto chiamare i carabinieri 3 volte. I residenti hanno paura e non basta incrementare l'illuminazione pubblica, come faremo a breve. Qui a Pescate le donne sono sempre uscite di sera senza problemi e non saranno 4 balordi a intimorirci. Bravo, signor sindaco di Pescate, così ci piace. Il mio cane poi mi protegge, quindi le ronde le faccio anch'io. Queste le parole di Dante De Capitani al quotidiano Il Corriere della Sera. Il sindaco rinominato sceriffo, come lo chiamano tutti perché nel 2011 decise di tenere per sé l'incarico di comandante della polizia locale, continuerà a pattugliare il territorio. Non intendo abbassare la guardia e continuerò anche nei prossimi giorni. Vale la pena guardare la foto, perché il suo Rox è veramente un tenerotto bellone. Lo so che la gente ha paura degli amstaff, eccetera, 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 ma questo è un signor bellone. Poi è chiaro che può fare la sua, tra virgolette, porca figura e intimorire se c'è bisogno. Però a me sa tanto di uno che gli piace molto stare sul divano a fare le coccole col suo padrone e non solo minacciare gente per strada. Poi se c'è bisogno può fare anche quello. È una soluzione alternativa, ci può anche stare, chi lo sa. Magari vediamo che risultati dà questo nuovo approccio alle ronde notturne del sindaco direttamente, che se le fa lui la sera camminando con il suo cane al suo fianco per disincentivare i malintenzionati dal molestare le donne, che poverette giustamente sono sempre uscite e devono continuare a poter uscire libera. Questa era Tai Verdes che con la sua The Last Day on Earth ci porta alla fine di Mani di Protagonismo. Abbiamo passato 2 meravigliose ore insieme con il preziosissimo contributo di Elisa Morini, che con i suoi libri spettinati, oggi erano più autori spettinati che libri spettinati, perché ci ha raccontato in retroscena delle faide tra autori che non si potevano sopportare. Se vi siete persi questo, diciamo, appuntamento, non temete, perché a brevissimo sarà disponibile la puntata in formato podcast su Spotify, la potete cercare comodamente e ascoltarvela come e quando più vi pare. Attenzione, perché domani, eccezionalmente di mercoledì, esce la nuova puntata del podcast del disagio. Ne escono 2 speciali prima del live del 3 aprile, una sarà domani e una sarà il 30, giusto per ricordarvelo, così se non lo sapevate adesso lo sapetelo, ok? Quindi tra i podcast in maniera di protagonismo, i podcast del disagio, la segreteria dell'astrodisagio e chi più ne ha più ne metta, avete un sacco di materiale da ascoltare per i vostri viaggi, le vostre trasferte automobilistiche. Insomma, cerchiamo di tenervi compagnia il più possibile. Io adesso vi saluto, non so perché ogni tanto switcho al plurale. Io adesso vi saluto, che devo andare a mangiare, come dicevo prima. Non so se la vostra serata vi porterà portarla fuori, in casa, dentro, che ne so. State bene, fate i bravi ma non troppo. Ci troviamo domani, sempre con Mani di Protagonismo, dalle 18 alle 20. Ciao!